Eccoci qui puntuali all'appuntamento di Parole e Musica per chi vuol saperne di più sugli avvenimenti e la musica degli anni del secolo scorso. Un cordiale benvenuto da Vilar. In questo episodio tratterò degli avvenimenti e della musica del 1963. E allora vediamo che cosa è successo nel 1963, che segna l'inizio del femminismo. Nata nel 1921 in Illinois, la psicologa e sociologa Betty Friedan è stata una delle pioniere del femminismo americano. Il suo primo libro pubblicato negli Stati Uniti nel 1963 fu uno straordinario caso editoriale, tradotto in molte lingue e affermatosi come bestseller in diversi paesi. La mistica della femminilità è diventato un vero e proprio manifesto del movimento di liberazione delle donne, non solo americane. Partendo da un questionario somministrato alle sue ex compagne di college, Friedan dà voce nel testo alle inquietudini e alle frustrazioni delle donne americane degli anni 50 e svela l'ipocrisia di un'immagine da rotocalco, appunto la mistica della femminilità, che le voleva tutte felici e sorridenti tra bambini, elettrodomestici e torte di mele. Il libro intendeva aiutare le donne a liberarsi dalla loro gabbia dorata di madri, mogli e consumatrici perfette, dando voce al loro problema inespresso, riassumibile semplicemente nel fatto di volere e di non avere qualcosa di più del marito, dei figli e della casa. Il testo della Friedan fu definito inizialmente dall'editore Norton, che dopo forti insistenze dell'autrice accettò di pubblicarlo, fu definito appunto un libro di scarso respiro riguardante solo poche casalinghe nevrotiche. In realtà non solo il 1,5 milioni di copie vendute, ma anche le migliaia di lettere inviate dalle lettrici alla Friedan dimostrano quanto soffocante fosse in effetti la mistica della femminilità e quanto le donne sentissero bisogno di una voce che esprimesse pubblicamente con parole chiare, coraggiose ed efficaci «The problem that has no name». Ma facciamo una prima pausa musicale, ascoltiamo appunto uno dei brani di quegli anni, Ray Charles, I Can't Stop Loving You.
That we once knew, time. Heals a broken heart, but time has stood still since we've been
Allora, iniziamo con gli avvenimenti nel mondo. Che cosa succede nel mondo nel 1963? Tra gli avvenimenti politici, in Francia, 6 persone vengono condannate a morte per un attentato ai danni di Charles de Gaulle. Il primo ministro grazierà 5, ma il 6° verrà ucciso da un plotone di esecuzione. E siamo al 4 marzo del 1963. Il 7 aprile la Jugoslavia è dichiarata Repubblica Socialista e Josip Broz Tito è nominato presidente a vita. Passiamo a luglio, quindi in estate praticamente in Italia, il presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy, fa visita per la prima volta all'Italia, andando dapprima a Roma e poi a Napoli. Rimaniamo a luglio, l'11 luglio in Sudafrica, Nelson Mandela viene accusato di sabotaggio e altri crimini equivalenti al tradimento. In agosto Martin Luther King pronuncia il celebre I have a dream, ho un sogno. Praticamente quello che dice che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Parole queste scolpite nella storia degli Stati Uniti d'America e della lotta per i diritti dei neri, che furono pronunciate dal pastore Martin Luther King davanti a una folla di 250.000 persone raccolta al Lincoln Memorial di Washington. Ma vale la pena qui aprire una scheda e fare un approfondimento. L'evento da cui nacque il movimento per i diritti civili dei neri americani fu nel 1955 il boicottaggio degli autobus di Montgomery. Montgomery si trova in Alabama, per protestare contro l'arresto di Rosa Parks, un'afroamericana che si era rifiutata di cedere a un bianco il posto sull'autobus. Quindi da questo avvenimento nacque appunto questo il movimento per i diritti civili dei neri americani. A Montgomery, infatti, le regole della segregazione prevedevano che i bianchi salissero sugli autobus davanti e i neri dietro, ma se l'autobus era pieno, i neri dovevano cedere il posto ai bianchi. Il movimento contro la segregazione razziale, che negli stati del sud aveva ancora valore di legge, raggiunse nei primi anni 60 una dimensione di massa sotto la guida di Martin Luther King. Dal 1954, pastore battista delle grandi capacità oratorie nella stessa Montgomery. I sit-in, le manifestazioni e le marce pacifiche da lui organizzate registrarono una straordinaria affluenza, con milioni di persone riunite per chiedere il riconoscimento dei propri diritti. Martin Luther King, che fece propria e applicò con coerenza la pratica della non violenza ispirata a Gandhi e perseguì l'ideale della piena integrazione tra bianchi e neri, dovette confrontarsi negli ultimi anni della sua vita con l'emergere dell'ideologia rivoluzionaria e separatista del Black Power, intenzionato a rivendicare la specificità dei neri e a non escludere l'uso della violenza nella lotta contro i bianchi. King, Martin Luther King, fu assassinato in circostanze mai chiarite il 4 aprile del 1968 a Memphis, nel Tennessee. Il famoso discorso I Have a Dream, pronunciato davanti a 250.000 persone a Lincoln Memorial a Washington il 28 agosto del 1963 in occasione della marcia per i diritti civili, il 1963 non è una fine, ma un inizio. Ascoltiamo ora Gino Paoli in Sapore di sale.
Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di me, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo e le giorni che passano qui e lasciano in bocca I'm
sabbia e le mie braccia, e mentre ti bacio sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Stiamo raccontando gli avvenimenti e la musica del 1963. E quindi ancora una carrellata degli avvenimenti. Il 30 agosto, in seguito all'accordo tra Stati Uniti e Unione Sovietica, entra in funzione il cosiddetto telefono rosso, una linea di comunicazione diretta tra Casabianca e Cremlino. Il 1 settembre, in Belgio, è fissato il confine delle lingue. Questo servirà in funzione della federalizzazione del paese. Il confine linguistico in Belgio è un confine amministrativo fissato appunto nel 1962, che divide geograficamente il paese in tre regioni ufficialmente unilingue: la regione fiamminga, vallona e tedesca, è una regione bilingue, la regione di Bruxelles capitale, e quindi fu ufficializzata nel 1963. Il 22 novembre John Kennedy fu assassinato a Dallas. Interrompiamo questo programma per trasmettervi questo rapporto speciale dell'ABC Radio. C'è un rapporto speciale da Dallas, Texas. Tre colpi d'arma da fuoco hanno colpito il corteo del presidente Kennedy oggi in centro a Dallas, in Texas. Questa è l'ABC Radio. E Don Gardner dell'ABC Radio Network a informare la nazione un'ora dopo nel dramma che si è consumato a Dallas nella tarda mattinata di venerdì 22 novembre. Quindi cerchiamo appunto di dare un po' una spiegazione a quello che è avvenuto, a questo avvenimento. Al passaggio del corteo presidenziale nella folatissima Dealey Plaza sono stati uditi tre spari, forse anche quattro, per alcuni testimoni provenienti da una collinetta erbosa sul lato della strada, per altri dal deposito di libri della Texas School. È qui che al sesto piano, nascosto tra gli scatoloni, gli agenti trovano un fucile di fabbricazione italiana e, in corrispondenza di una finestra affacciata sul luogo dell'attentato, due bossoli. In quel momento risulta assente, ingiustificato dal posto di lavoro, l'operaio Lee Harvey Oswald, che poi fu fermato più tardi in un cinema dove è entrato senza pagare, perché sospettato di aver ucciso un poliziotto nelle ore successive all'attentato. Dagli archivi dell'FBI spunta un fascicolo su di lui. Ex Marine, trasferitosi in Unione Sovietica, e da lì ritornato negli Stati Uniti, sposato ad una donna russa, è sotto osservazione da tempo per le sue idee marxiste. Le impronte trovate sull'arma, compatibili con le sue, sembrano incastrarlo definitivamente, anche se Oswald si dichiara un capro espiatorio. Non arriverà a dimostrare la sua tesi al processo. Due giorni dopo l'attentato, durante il trasferimento alla prigione della contea, verrà assassinato da Jack Ruby, un gestore di nightclub vicino ad ambienti di potere legati alla mafia, che una perizia medica dichiarerà affetto da turbe psichiche. Morì di cancro all'inizio del 1967, poco prima di testimoniare in un nuovo processo sull'evento di Dallas. Il 25 novembre si svolgono a Washington i funerali di Stato di John Fitzgerald Kennedy, alla presenza di oltre 90 tra capi di Stato e di governo del mondo e una folla di 300.000 persone. Bene, chiudiamo questo capitolo e vediamo altri eventi. Il 22 marzo esce il primo album dei Beatles dal titolo Please Please Me. L'era del rock era già un fatto compiuto grazie a questi mostri sacri come Elvis, Jerry Lee Lewis e Little Richard. Eppure di lì a poco il mondo conobbe una rivoluzione musicale e culturale senza precedenti, destinata a durare 7 anni, la Beatlemania. Ma ascoltiamo dai Beatles Please Please Me. Il 23 marzo del 1963 la Danimarca vince l'Eurovision Song Contest, che fu ospitato a Londra. L'8 aprile il film Lawrence d'Arabia vince 7 premi Oscar. Papa Giovanni XXIII pubblica l'enciclica Pacem in Terris, questo sempre in aprile. A maggio, il 1 maggio, la Coca-Cola lancia la sua prima bevanda a 0 calorie Il 27 maggio esce l'album The Freewheeling Bob Dylan, di Bob Dylan, giustamente, e il 3 giugno la Città del Vaticano, dopo quasi 5 anni di pontificato, muore a Roma Papa Giovanni XXIII. Il 16 giugno, prima donna nello spazio, si chiamava Valentina Tereshkova, la prima donna della storia lanciata nello spazio. Aveva 26 anni, un passato da operaia, quando fu selezionata per il programma di addestramento da cui dovevano uscire i futuri astronauti, la missione sovietica Vostok, la prima a portare l'uomo nello spazio. Dopo la missione, che si rivelò molto stressante per diversi inconvenienti tecnici, Valentina divenne un'eroina nazionale. Le vennero dedicati, tra gli altri, un francobollo e una linea di macchine fotografiche. A giugno, il 22 giugno, viene eletto Papa il cardinale Giovan Battista Montini, già arcivescovo di Milano, il quale assunse il nome di Paolo VI. Il 12 luglio nasce il marchio DOC per i vini. Quindi il 12 luglio del 1963, con le finalità di valorizzare un prodotto di qualità interamente italiano e rappresentativo di una specifica area territoriale, viene istituita con il decreto del Presidente della Repubblica numero 930 del 1963 la denominazione di origine controllata, quindi DOC. Nello stesso provvedimento si estende la speciale tutela ai vini Moscato Passito di Pantelleria e Marsala di Trapani. È quest'ultimo ad ottenere per primo il marchio DOC nel 1969, mentre l'altro lo riceve nel 1971, quindi per in seguito all'assunzione appunto dell'acronimo DOC, il vino Moscato Passito di Pantelleria lo ebbe nel 1969, mentre il Marsala di Trapani lo ricevette nel 1971. La fortuna del Marsala come vino liquoroso risale al XVIII secolo, quando un commerciante inglese, tale John Woodhouse, rimane estasiato dal suo sapore e lo porta in patria per vedere cosa ne pensano i suoi connazionali. L'ampio gradimento di questi ultimi, quindi degli inglesi, lo convinse ad iniziare la commercializzazione del Marsala, dando vita ad un giro di affari miliardario. Il 29 settembre si apre la seconda parte del Concilio Vaticano II. Ma ascoltiamo, prima di iniziare a vedere gli avvenimenti in Italia, ascoltiamo Michele in Se mi vuoi lasciare.
Se mi vuoi lasciare,
lo dividombo,
dimmi almeno perché. Io non so capire perché tu vuoi fuggire da me.
Se mi vuoi lasciare,
lo dividombo,
dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui. Però prima di lasciarmi dimmi almeno il perché. Il tuo amore non era sincero, i tuoi baci non erano veri, i tuoi occhi mi han sempre mentito. Se tu ora non mi ami più,
se mi vuoi lasciare,
ma dimmi dopo,
dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui. Però prima di lasciarmi dimmi almeno il perché. Il tuo amore non era sincero, i tuoi baci non erano veri, i tuoi occhi mi hanno sempre mentito. Se tu ora non mi ami più, se mi vuoi lasciare,
ma dimmi dopo,
dimmi almeno perché. Tu dicevi sempre che vivevi per me, ma se vuoi andare non ti voglio più qui. Però prima di lasciarmi dimmi almeno il perché.
Ritorniamo con gli avvenimenti ed iniziamo a vedere gli avvenimenti in casa nostra, cioè in Italia. Quali sono gli avvenimenti, appunto, che cosa è successo nel 1963? Il 14 luglio Calimero esordisce in TV. Tutti se la prendono con me perché sono piccolo e nero. Vi ricordate? È l'indimenticabile frase che accompagnava ogni spot di Carosello, che aveva per protagonista un piccolo pulcino tutto nero e con un guscio d'uovo per cappello. Comparso per la prima volta sullo schermo il 14 luglio del 1963 per reclamizzare un noto detersivo, Calimero era stato ideato dai fumettisti Nino e Tony Pagotti, partendo dall'idea di un bambino piccolo e facile a sporcarsi, bisognevole quindi di pulizia. La storica voce che lo rese popolare è di Ignazio Colnaghi. Protagonista in seguito di una serie di telefilm e di un cartone animato, Calimero è entrato nella lingua italiana come sinonimo di perseguitato, vittima predestinata delle beffe altrui. Ad ottobre ci fu, il 9 ottobre precisamente, il disastro del Vajont. È un tranquillo mercoledì autunnale a Longarone, piccolo centro della valle del Vajont nel Bellunese, con tutti gli abitanti raccolti nelle case e nei bar davanti alla televisione per il match di Coppa dei Campioni tra il grande Real Madrid di Puskas e Di Stefano e gli scozzesi dei Glasgow Rangers. Passate le 22, ore 22, succede qualcosa 200 metri più su che mette in allarme il guardiano della diga. Un pezzo del monte Toc sta franando, ma nessuna comunicazione arriva a valle. Le lancette segnano un quarto alle 23. E un sordo boato scuote la tranquillità delle popolazioni locali. In pochi attimi una fiumana di fango e detriti si abbatte sui centri abitati di Longarone, Erto e Casso, cancellandoli e trascinando corpi e cose per decine di metri. 2000 le vittime di quella che nei giorni successivi si profilerà come una tragedia annunciata, fatta di dati occultati, perizie abbandonate nei cassetti, voci e denunce di giornalisti e cittadini colpevolmente ignorate. La diga costruita alla fine degli anni 50 dalla Sade, uno dei colossi elettrici più potenti e influenti dell'epoca, si era rivelata un progetto folle fin dai rilievi effettuati prima dell'inizio dei lavori. Tuttavia, che quel terreno fosse famoso, fosse franoso, i contadini della valle lo sapevano da sempre. Emblematico il caso di una perizia in cui veniva simulato l'effetto di una frana sulla diga. Non era mai arrivata al Ministero dei Lavori Pubblici e l'autore Lorenzo Rizzato dell'Istituto di Idraulica di Padova la recupererà nel cassetto il giorno dopo la tragedia, consegnandola alla stampa. Il processo farà emergere la triste verità di omissioni e complicità tra impresa, funzionari pubblici e periti, concludendosi con la condanna a 21 anni di galera per tutti gli imputati, e uno addirittura si suiciderà prima del verdetto. Alla tragedia saranno dedicati due film, nel 1997 e nel 2001. Ascoltiamo Sergio Endrigo in Io chiamo solo te.
Che ha avuto mille cose. Tutto il bene, tutto il male del mondo. Della mia
Sempre in Italia, il 10 settembre Bernardo Provenzano è incriminato per omicidio e sarà catturato 43 anni dopo. Il 30 ottobre nasce il mito Lamborghini. All'inizio degli anni 60 la Ferrari dominava già da un ventennio la scena automobilistica internazionale, grazie soprattutto ai trionfi sportivi di fuoriclasse del volante come Tazio Nuvolari, Juan Manuel Fangio e Alberto Ascari. In quel periodo, quindi, approfondiamo un po' questo avvenimento. In quel periodo, 20 chilometri più a nord di Maranello, nel piccolo comune di Sant'Agata Bolognese, per la precisione, un altro mito a quattro ruote stava prendendo forma, confermando, insieme con il marchio Ducati, come abbiamo visto, nato nel 1946 a Bologna, l'Emilia-Romagna, quindi confermando appunto l'Emilia-Romagna quale patria dei motori da grandi prestazioni. Dopo aver raccolto successi e miliardi fabbricando trattori, l'industriale Ferruccio Lamborghini decise di puntare al settore delle auto sportive, lanciando la sfida al cavallino rampante, e cioè alla Ferrari. La molla era scattata dopo una discussione con Enzo Ferrari, al quale aveva suggerito come migliorare alcuni difetti delle rosse, cioè delle Ferrari, sentendosi liquidare bruscamente con queste parole: la macchina va benissimo, il problema è che tu sei capace di guidare i trattori e non le Ferrari. Per dimostrare il contrario, mise su un'officina ultramoderna dove dalla fine del 1962 iniziò a lavorare al primo modello di auto. Un anno dopo, da qui uscì la berlina a due posti, la 350 GTV. Presentata per la prima volta al Salone di Torino il 30 ottobre del 63. Fu l'atto di nascita della nuova società che prese il nome di Automobili Ferruccio Lamborghini S.P.A. Come simbolo fu adottato il toro in quanto segno zodiacale di Ferruccio Lamborghini. Ascoltiamo ora Rita Pavone in Cuore.
Mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata e per te pace non c'è. Mondo, se rido e se piango è solo tu, dividi con me, yeah. Ogni lacrima, ogni palpito, ogni attimo d'amore, sto vivendo con te.
Sensazione d'amore, ogni giorno non sai. lontano, ma non ci voglio di più, di più, di più.
E concludiamo questa nostra carrellata sugli avvenimenti e la musica del 1963 parlando di Sanremo. Il 13° Festival di Sanremo si svolse come sempre al Salone delle Feste del Casinò dal 7 al 9 febbraio del 63 con la conduzione di Mike Buongiorno. Alla prima di 5 conduzioni sanremesi consecutive e di 11 in assoluto fino al 1997, affiancato da Eddie Campagnoli, Maria Giovannini, entrambe in passato già al fianco di Mike Buongiorno come vallette nei quiz, lascia ora doppia. Rossana Armani, sorella del futuro celebre stilista Giorgio Armani, e Giuliana Copreni. Le prime due serate vennero trasmesse in diretta dalle 22:15 sul secondo programma radio e in cronaca registrata sul secondo programma TV alle 22:35. La serata finale venne trasmessa in contemporanea radio e TV dalle ore 21:35 in diretta. Tra le curiosità da notare che le canzoni furono tutte eseguite in anteprima al pianoforte senza parte cantata il giorno prima della gara a beneficio dei pochi presenti al night del Casinò di Sanremo, rendendole tecnicamente non inedite all'inizio della manifestazione. Questo avvenne per aggirare l'articolo 61 del regolamento SIAE che escludeva dai diritti d'autore i brani inediti che partecipano ad una gara con classifica e quindi a Sanremo chiaramente. A suonare il pianoforte fu un giovanissimo Fred Bongusto. A presiedere la commissione esaminatrice fu chiamato il noto attore e regista Vittorio De Sica, che querelò lo scrittore Giuseppe Marotta, autore di una canzone scartata dalla commissione, il quale aveva definito Vittorio De Sica un ignorante che non saprebbe distinguere un endecasillabo da un manico di ombrello. Fu la prima edizione ad essere abbinata al Festival di Castrocaro, riservato alle cosiddette voci nuove. Da regolamento i primi due classificati avrebbero di diritto partecipato al Festival di Sanremo. L'abbinamento durò fino all'edizione del 1966. Contro ogni previsione a vincere fu la coppia Toni Renis e Emilio Pericoli con Uno per tutte, scritta dallo stesso Toni Renis insieme ad Alberto Testa, che ascoltiamo.
Sei quasi fatta per me, dipinta per me, Claudia. Però confesso che tu mi piaci di più, Paola. sì, tutto e tutto mi va, la la, sempre. Non so decidermi mai, mi trovo perciò nei guai. Vi penso e vedo cieli senza nuvole e mille mandolini m'accarezzano. Poi apro gli occhi, allora mi accorgo che non c'è nessuno accanto a me. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia. Ho sulla bocca per voi, la la la, baci. Ed io li dedico a chi per prima dirà di sì.
Quindi la canzone vincitrice, la canzone che abbiamo appena ascoltato, è stata la canzone vincitrice del Festival di Sanremo del 1963, Toni Renes che canta Uno per tutte. Al secondo posto si classificò Claudio Villa con la canzone Amor, Mon Amour, My Love. E terza classificata fu Giovane, Giovane, cantata da Pino Donaggio. Ebbene, con queste notizie di Sanremo del 1963 abbiamo concluso anche questa, questo episodio, questa puntata, e do appuntamento alla prossima del 1964. Arrivederci.